Montanari, sinistra e destra hanno smontato lo Stato. Il crollo di Genova ne è l'emblema. Intervista a Tommaso Montanari di Giacomo Russo Spena. 23 agosto 2018. Il centro-sinistra e il centro-destra, ma mostruosamente è stato più il primo, hanno smontato lo Stato regalando a privati amici gli assetti strategici per il futuro del paese. L'interesse pubblico è stato sacrificato sull'altare di quello privato. Tommaso Montanari, storico dell'arte, non ha molti dubbi sulle responsabilità politiche della tragedia di Genova. Nel 2015 ha anche scritto un libro, Privati del patrimonio, Einaudi, tutto dedicato al disastro che questo ha provocato nei beni culturali. Un capitolo è sulle concessioni, un altro sulle alienazioni. Per dire, aggiunge, che Uffizi, acqua o autostrade, il meccanismo è stato identico e perverso. E oggi i grandi giornali in mano agli oligopolisti parlano di risentimento. Una bella faccia di bronzo. Il crollo del ponte Morandi di Genova può essere l'emblema di un paese che ha smesso di crescere e redistribuire la ricchezza 30 anni fa, oggi sempre più pieno di risentimento e senza prospettive collettive. Parliamo di questo? Beh, bisogna intendersi sulle parole. Io non credo alla crescita come ci crede, per esempio, Ezio Mauro, che addirittura spiega il disastro di Genova con l'eccessivo ascolto delle sirene della decrescita. È vero esattamente il contrario. Il problema è la corruzione di un paese che non pratica più umile manutenzione quotidiana, perché con la manutenzione straordinaria c'è più margine per tangenti e regalie. Un paese che preferisce la crescita inutile e dannosa del TAV o della Brebemi alla tutela di ciò che esiste e che serve davvero. Entriamo nel merito delle decisioni politiche. È favorevole alla revoca della concessione ad Autostrade? Quali sono, secondo lei, le responsabilità di Atlantia? Sì, sono favorevole. Se si vuole essere onesti, bisogna riconoscere che questa volta Conte si è mosso bene, duole dirlo, ma nessun governo di centrosinistra avrebbe avuto il coraggio di farlo, anche se oggi Graziano Del Rio balbetta che avrebbe fatto lo stesso. Ma hanno fatto solo gli interessi privati dei loro amici, è per questo che sono stati travolti. Atlantia sapeva che un rischio c'era, ma ha guardato agli affari, non alla sicurezza. Lo Stato può fare meglio, se rinunciamo a pensarlo in partenza, come possiamo contemporaneamente dire che lo Stato deve controllare? Non farà neanche questo, e infatti non lo ha fatto. Allora riprendiamoci lo Stato. Non si rischia, come ammonisce il PD, di scadere in una propaganda giustizialista dove si cercano i colpevoli senza che la magistratura abbia fatto il suo corso. Non bisogna attendere almeno gli esiti della commissione d'inchiesta prima di emettere condanne morali e politiche. Ma cosa c'entra la giustizia? Qua è la politica a dover pensare e agire. Anche se non ci fosse alcun profilo di reato, è caduto un ponte che non doveva cadere. Qua il problema non è punire qualcuno, ma far sì che i ponti siano gestiti da qualcuno di cui ci si può fidare. E se il giorno dopo il crollo l'AD di Autostrade dice che non aveva idea che fosse pericoloso, è ancora peggio. Vanno sostituiti prima di subito. Alla fine il governo revocherà la concessione o peserà il parere della Lega, che è per trovare una soluzione meno drastica. Ricordiamo che nel 2008 la famiglia Benetton ha donato 150.000 euro al Carroccio. Insomma, veramente verrà scalfito coi fatti il sistema di potere o siamo a mera propaganda di governo? Lo vedremo. Il nodo è che i 5 Stelle sono davvero antisistema, pur nel loro caos e con idee sulla democrazia assai pericolose, ma la Lega invece è sistema, e sistema di potere in mezza Italia. ha interesse a cambiamenti radicali o solo ad alimentare la oscena arma di distrazione di massa della caccia al nero e della guerra agli stranieri poveri? Comunque, ad oggi siamo al paradosso di una sinistra nelle vesti del PD che voleva cambiare il mondo e che ora difende i Benetton e i suoi azionisti, i poteri forti e lo status quo. Siamo di fronte ad un cambiamento non soltanto politico ma antropologico. Certo, quando dissi dal palco del Brancaccio l'anno scorso che il PD è un partito di destra fui criticato anche dalla sinistra estrema. Credo che sia così, c'è stata una mutazione antropologica. Il decreto dignità è timido fino all'irrilevanza, ma il PD lo ha criticato da destra e per le cose giuste, non da sinistra. I redditi di chi vota il PD sono medio-alti e i ricchi non vogliono le stesse cose che vogliono i poveri, Tony Judt, e i poveri hanno votato 5 Stelle e purtroppo anche Lega. Il PD saprà capirlo? Non direi. L'unica presa di coscienza delle ultime ore è la bella, dolente e onesta intervista a Gad Lerner sul Fatto. La soluzione passa per la nazionalizzazione delle autostrade o lei, grande fautore dei beni comuni, propone una terza strada tra la dicotomia privato fratto pubblico. Giuseppe Dossetti diceva che il fine dello Stato è il bene comune. Calamandrei diceva, lo Stato siamo noi. Io credo che la grande riflessione sui beni comuni debba servire a rendere più pubblico e più comune lo Stato e il pubblico, non ad inventare una improbabile terza via. Attuiamo la Costituzione, e pubblico e comune saranno una cosa sola. È possibile che in Italia si discuta di grandi opere come TAV o TAP quando, prima, non siamo in grado di mettere in sicurezza i nostri territori, le strade o le scuole pubbliche? Come bisogna intervenire per evitare che succedano nuove tragedie? Prevenzione e cultura del territorio, lotta alla corruzione e una severa critica ad una idea di progresso continuo. Il pianeta è un bene finito, lo ha capito il Papa, non certo il cosiddetto centrosinistra italiano. Intanto la nave Diciotti è in balia degli eventi a largo del porto di Catania col ministro Salvini che continua la sua propaganda anti-immigrazione, eppure il suo consenso cresce, pensiamo agli applausi ai funerali delle vittime di Genova. Non credo che quegli applausi siano una cambiale in bianco. Il sequestro della Diciotti, evidentemente illegale, il razzismo esibito e il fascismo esplicito, la sfida di Salvini a Mattarella, del resto, troppo inerte, e allo stesso Conte si spiegano con l'orrenda esternazione di Giorgetti al meeting di CL, in cui si prospetta l'ultima spallata al sistema parlamentare e l'elezione diretta dell'uomo forte. Il fatto che Del Rio annuisse, e che in fondo sia lo stesso piano di Renzi potrebbe assicurare alla riforma una maggioranza dei 2/3, impedendo un referendum. I nemici della democrazia e della Costituzione aumentano. E non sono davvero nemici tra loro. Questo a me pare il vero pericolo. La Lega. Sulle concessioni ha fatto persino più danni del PD. Intervista a Anna Donati di Giacomo Russo Spena. 28 agosto 2018. Non c'è forse miglior persona di Anna Donati per ricostruire l'iter delle privatizzazioni in Italia nonché per comprendere le eventuali responsabilità della sinistra. È stata per anni responsabile trasporti del WWF, dal 2006 deputata dei Verdi e presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato. Grande esperta di mobilità e trasporti, attualmente collabora con Kyoto Club Gruppo Mobilità. A proposito del crollo del ponte Morandi, afferma, la tragedia di Genova ci impone una svolta rispetto alle politiche intraprese finora, come già prescrive il codice appalti 2016, non ancora attuato, Va aggiornato il piano generale dei trasporti e della logistica per intraprendere una coerente politica delle regole, delle infrastrutture e dei servizi di mobilità nel nostro paese. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a privatizzazioni senza gara, proroga costante delle concessioni, adeguamento automatico delle tariffe, cresciute per ASPI del 25% in 9 anni, contributi pubblici, defiscalizzazione per le imprese concessionarie. Per il crollo del ponte Morandi possiamo parlare di una politica inerme che ha pensato soltanto ad arricchire il business dei privati e non all'interesse pubblico. Detta così è un po' forte, di certo la politica si è rivelata debole e quando ha cercato di introdurre dei cambiamenti, questi cambiamenti non sono stati sufficienti. Ha sempre prevalso quest'idea, soprattutto in tempi di risorse pubbliche molto scarse, che i privati potessero portare migliorie ai servizi investendo i propri utili e costruendo nuove infrastrutture per il paese. Un'idea sbagliata e non si è stato in grado di regolare tale fenomeno. La politica ha mostrato una debolezza strutturale davanti alle lobby che ora è emersa in tutta la sua evidenza. Da sempre mi è risultato chiaro che la politica sui trasporti fosse dettata più dalle concessionarie autostradali che dal Parlamento. Per ricostruire bene l'iter della privatizzazione delle nostre infrastrutture dobbiamo risalire al primo centrosinistra, agli anni 90, o sbaglio? Quindi, paradossalmente, è la sinistra che ha iniziato a dimostrare questa debolezza. Dal 94 era un contesto europeo complessivo che spingeva per le privatizzazioni e, nei suoi 2 anni di governo, Berlusconi aveva iniziato ad approfondire la questione. Ma è verissimo che fu Prodi, nel 1996, a dare l'effettivo via libera con la privatizzazione dell'IRI, di Telecom e di tanti altri rami statali. Allora la sinistra pensò che privatizzando con una proroga lunga ventennale avrebbe consentito di incassare più risorse per il pubblico, oltre all'idea molto post-ricostruzione da seconda guerra mondiale di sviluppo legato al costruire. Mi ricordo che il mondo ambientalista, finanche qualche vero liberista, si opposero subito capendo il rischio a cui stavamo andando incontro, ma va considerato che c'era anche il fattore delle cooperative e dei medi fratto grandi gruppi industriali che avevano interessi nel business delle privatizzazioni e che hanno esercitato pressioni sulla politica. Però nel secondo governo Prodi, dove lei era anche presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato, nasce una diatriba interna al centro-sinistra. Si comprendono gli errori? Il dibattito è serrato perché si capisce che Autostrade sta ricavando molti utili con l'aumento dei pedaggi, eppure di investimenti neanche l'ombra. Col ministro Antonio Di Pietro approviamo un decreto legge con delle modifiche piuttosto robuste per cercare di arginare minimamente la regalia ad Autostrade. Giungiamo ad un compromesso molto complicato perché nel centro-sinistra era presente ancora quella vecchia cultura molto tutelante per i concessionari. La famosa convenzione del 2007, alla fine frutto di una mediazione interna, introduce dei piccoli cambiamenti inserendo, ad esempio, il meccanismo della revoca, un testo che non era ritenuto adeguato ed innovativo anche secondo le nuove regole del decreto legge con il NARS e l'antitrust che avevano già avanzato pareri critici. E poi, il centrodestra ha peggiorato la situazione togliendo totalmente allo Stato la possibilità di regolare, vigilare ed intervenire. Tra l'altro col voto favorevole della Lega di Salvini. Già, non vorrei passasse l'idea che il centrosinistra su questi temi fosse più sdraiato del centrodestra. Non è così. Se pensiamo alla pedemontana veneta del governatore Zaia o all'autostrada Brebemi-Brescia-Milano in Lombardia, parliamo di concessioni regionali date come regalie, dove la Lega Nord ha responsabilità enormi perché le regioni stanno pagando i ritardi delle imprese che, di fatto, non hanno nessun rischio di impresa. E ovviamente dietro ci sono le solite famiglie, come i Gavio. Ad oggi possiamo tranquillamente affermare che la stagione delle privatizzazioni ha fatto acqua da tutte le parti e che non ha portato ai cittadini quei che tanto erano stati decantati. Lo possiamo dire. E come accennavo prima, le responsabilità sono bipartisan. Quando Berlusconi va al potere si preoccupa costantemente di tutelare le concessionarie autostradali, tutte, non solo Autostrade per l'Italia. A premure per il gruppo Gavio, i Benetton, piuttosto che per l'Asastro o chi sta dietro le infrastrutture in Brennero. Insomma, la politica è partita col centrosinistra, ma è proseguita con forme robuste di tutela e di mancato cambiamento di regole grazie al centrodestra. Lei è, in generale, contro i privati nei settori strategici del paese? Personalmente non credo che l'obiettivo sia deprimere il settore privato. Il privato però deve stare sul mercato, deve accettare delle regole. L'interesse pubblico deve essere decisamente prevalente perché stiamo parlando di infrastrutture realizzate con soldi pubblici, di servizi ai cittadini e quindi questo obiettivo deve essere chiaro. Tra l'altro, deve anche scontare proprio errori, debolezze e il fallimento dei processi di privatizzazione che abbiamo vissuto in questi 20 anni. Hanno promesso incassi pubblici, nuove infrastrutture, manutenzioni, pedaggi accessibili per i cittadini. È andata esattamente al contrario. Dobbiamo sempre pagare noi. Le proroghe sono ormai la norma, gli aiuti fiscali agli enti pubblici pure, i pedaggi sono l'unico caso in cui esiste ancora l'adeguamento all'inflazione, così la scala mobile delle tariffe. Ci vuole una svolta. Nel concreto, che cosa occorre fare? Sicuramente rivedere le regole generali per le concessioni in nome della trasparenza e dell'interesse pubblico. Un atto di pulizia in cui si stabiliscono concessioni più brevi e si ragiona degli utili ammissibili. Inoltre, bisogna creare un'autorità di regolazione dei trasporti che abbia i di controllo e cambiare politica individuando le infrastrutture indispensabili da quelle che servono soltanto come mangiatoia per i costruttori, perché se la strategia resta quella di questi anni siamo ad un meccanismo di autoproduzione. Infine sono anche per rimettere mano alle concessioni in corso. Se l'impresa ha ormai ottenuto una concessione ed ha le carte in regola, non trova sia difficile ottenere una revoca. Naturalmente il concessionario cercherà in ogni sede di far valere i suoi diritti, però credo che il governo, lo Stato e il Parlamento debbano interrompere questo circolo vizioso cercando di mettere delle regole molto più stringenti. Sono necessari gesti forti e coraggiosi in materia. La politica deve fare scelte nette e bisogna attuarle immediatamente, con un dialogo molto serrato e con delle imposizioni con la concessionaria assolutamente impegnata. Altrimenti la logica diventa quella che si danno delle belle regole che però valgono a babbo morto, a concessioni scadute. Questo non ce lo possiamo permettere perché le concessionarie hanno tempi lunghissimi, 2038. Adesso non sappiamo che Bruxelles aveva assicurato altri 4 anni, adesso quella non è ancora operativa. È bene precisare che al momento la concessione europea scade nel 2038, però non possiamo aspettare tanto tempo per intervenire. Peraltro ogni 5 anni gli atti convenzionali sono soggetti a nuove regolamentazioni proprio per verificarne l'andamento, questo secondo le regole. E quindi ci sono delle opportunità reali, insomma, per intervenire. Al governo Conte possiamo dare il merito di aver fatto nascere un serio dibattito sulle concessioni ad Autostrade. Ma alle parole seguiranno i fatti o pensa che cadrà tutto nel dimenticatoio e che il governo non saprà riscrivere le regole a tutela dell'interesse pubblico? Trovo positivo l'avvio della procedura di contestazione della concessione, credo che lì vadano accertate delle responsabilità di cattiva manutenzione, mancata custodia, mancati interventi, e l'annuncio del ministro Toninelli di un cambiamento per il futuro. Nello stesso momento vedo che nel governo ci sono pareri diversi e due anime distinte. I 5 Stelle, nelle politiche intraprese in questi anni, non hanno responsabilità. La Lega, invece, come ho già detto, ha sostenuto i provvedimenti peggiori causando lo status quo. Resto un po' preoccupata che se ne parli tanto e che poi non accada nulla in termini di cambiamento. Comunque, su questo stiamo a vedere e giudicheremo quel che verrà fatto dall'attuale governo.